Piera. Piera, ti pensiamo e credo che in molti di noi sentono la tua mancanza. Oggi, per chi non lo sapesse, è il 7 gennaio 2024. Vai con le diapositive. Arriva? No, sì, arriva. Allora, 7 gennaio 2024. C'è tutto un nuovo anno da vivere, miei cari. C'è un traguardo che ci siamo prefissi, un traguardo che vogliamo raggiungere? Vai. Propositi, progetti, desideri da realizzare in questo 2024. Io un progetto ce l'ho ed è un vecchio progetto, ormai piuttosto vecchio, ma che non ho ancora realizzato: essere un uomo. Vorrei essere un uomo, e se fossi donna, ma non lo sono, direi vorrei essere donna. Il cammino verso questo traguardo dell'essere uomo, come dicevo, l'ho iniziato tanti anni fa, ma non sono ancora arrivato. In Efesini, capitolo 4, che abbiamo già letto, al versetto 24, Paolo parla di un uomo nuovo. Questo uomo nuovo è in realtà vecchio, molto vecchio, perché è l'uomo secondo il progetto di Dio. È l'uomo così come è stato creato, l'uomo senza il peso, senza il peso schiavizzante del peccato. Dobbiamo affermare, non soltanto come realtà teologica, ma come realtà personale, che il peccato ha disumanizzato l'uomo. E il mio desiderio, che è anche preghiera, è che al 31 dicembre, manca ancora un po', no? Io sia più vicino a questo modello di uomo secondo Dio. Riprendo il discorso dove l'ho interrotto la volta scorsa. Non vi chiedo se vi ricordate, perché io non mi ricorderei. Siamo nel quarto capitolo della lettera agli Efesini. Per essere uomini e donne secondo il modello di Dio, secondo il proposito di Dio, c'è un cammino che prevede uno spogliamento e un rivestimento. Giornalieri. È un'azione quotidiana che conosciamo bene, perché ciascuno di noi la compie ogni giorno. Stamattina vi siete tolti il pigiama, tolto qualcosa, siete messi i vestiti, avete fatto anche stamattina e stasera faremo ancora. Siamo chiamati a spogliarci del vecchio uomo, che dice Paolo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Vedete, il vecchio uomo che ci portiamo dentro come un peso ha una duplice negatività. Primo, è corrotto. Secondo, ha la tendenza a corrompersi in forme sempre più evidenti. Non è che si ferma lì. Col passare del tempo, se non facciamo intervenire Dio nella nostra vita, si invecchia ancora di più, si corrompe ancora di più. È un dato che va tenuto in debito conto. Se non ci rinnoviamo, invecchiamo. Dal punto di vista spirituale sto parlando. L'esortazione che Paolo fa alla lettera agli Efesini è fatta a dei credenti. Ciò significa che il vecchio uomo è sempre presente, non è morto, non è affogato nel momento del battesimo. Purtroppo quando usciamo fuori dall'acqua, questo vecchio uomo c'è ancora, è presente, pesantemente presente. È come se giornalmente noi indossassimo un logoro e puzzolente vecchio abito. Non è piacevole né per noi né per gli altri. Un vecchio abito, logoro e puzzolente, di cui dobbiamo disfarci, perché è pressante l'indicazione che viene fatta da Paolo, adesso lo leggeremo. Ho già detto, ma è utile ripetere, che il termine abito ha la stessa etimologia di abitudine. Quindi l'esortazione è chiaramente questa, quello di abbandonare vecchie abitudini. Le vecchie abitudini sono radicate proprio nel vecchio uomo, profondamente radicate. E l'invito di Paolo, l'invito di Dio attraverso Paolo, è quello di disfarci di queste abitudini per acquisirne nuove. Di solito diamo una connotazione negativa al termine abitudine, ma no, ci sono vecchie abitudini che dobbiamo abbandonare, nuove abitudini che dobbiamo acquisire. Paolo inizia il suo discorso con un ma che segna l'inizio del brano, pone in contrasto due modi di vivere. È il giro di boa che divide due periodi di... Vedete, di solito abbiamo detto oggi è 7 gennaio 2024, no? Perché 2024? 2024 dopo Cristo. E come il nostro calendario segna un prima e dopo Cristo, anche il nostro calendario personale c'è un prima di Cristo e un dopo di Cristo. Paolo elenca le caratteristiche dell'uomo nuovo. Queste sono esigenze di comportamento cristiano che dimostrano chiaramente, palesemente, la presenza della nuova vita che è in noi. Il perciò che all'inizio del brano è una chiara richiesta, ok, sapete queste cose, perciò non sono semplici consigli, miei cari, non prendiamoli come semplici consigli, ma come precise indicazioni da parte di Dio. Andiamo avanti. Ah, ci sei già, bravo, mi hai preceduto. Questi sono i vecchi stracci che dobbiamo eliminare, che Paolo ne fa un elenco, non so se riuscite a leggere, io no. Sì. Allora, dice, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra l'uno degli altri, adiratevi, non peccate, e solo non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi ruba non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualche cosa da fare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una, qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece, capite, il discorso è sempre quello, prima dopo, siate invece al posto di questo, benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. L'ultima volta che abbiamo letto, non so se ve l'ho ricordato, ve lo ricordate, abbiamo letto questo brano e ho detto qui ci sono delle indicazioni che Dio ci dà per raggiungere quell'uomo secondo i suoi criteri. L'altra volta ho detto è un po' lungo da fare, perciò li elenco soltanto, poi dopo ci ho ripensato, ma mi sembra di fare un torto all'apostolo Paolo non sottolineando queste cose, perché lui vuole, Dio vuole che capiamo veramente quello che c'è da fare, quello che c'è da percorrere. Vedete, per la nostra salvezza, il nostro biglietto per il cielo, non dobbiamo fare assolutamente niente, lo sottolineiamo tantissimo, ma per la nostra vita quotidiana, per il nostro uomo nuovo, qui sono tutte azioni da fare. Sono azioni che noi dobbiamo fare, che nessun altro può fare per noi. Allora, non mentire, ma dire la verità. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Bandire nel testo greco traduce lo stesso verbo di spogliare, quindi il discorso è chiaro. L'esortazione è quella di liberarci della menzogna ed è seguita subito dal suo contrario, dire la verità. Non basta non dire le bugie, occorre anche dire la verità. L'esortazione a non mentire non ha questa motivazione, perché siete membri l'uno degli altri. Quindi sembra che l'apostolo Paolo voglia circoscrivere questa, soprattutto nell'ambito ecclesiale. Tra di voi non ci sia menzogna. In altre parole, la sincerità è di importanza vitale per mantenere sani e saldi i nostri rapporti, miei cari. Le sane relazioni che dobbiamo, che vogliamo avere, si nutrono della verità, e la menzogna è come un embolo nel circolo sanguigno. Per rendere duratura e stabile un rapporto, il nostro rapporto, la lealtà, l'onestà, non sono opzionali. Non lo sono. Non dimentichiamo che il diavolo è definito da Gesù il padre della menzogna. Perciò chi mente assomiglia al diavolo. Sebbene la tendenza a mentire sia parte del vecchio uomo, non scompare con la conversione. Dovrebbe essere, ma l'esperienza ci dice che è ancora presente o no. Io la sento presente, la tendenza, se non proprio a mentire, ma quelle piccole bugie, diciamo così. Spesso la sincerità, perché la sincerità ha un costo, e quando non siamo disposti a pagare questo costo, si ricorre alla bugia o alla mezza verità. Pinocchio, conoscete? Sapete cosa si dice Pinocchio? Che le bugie sono visibili. Le bugie si rendono visibili. Il nostro, come dire, il linguaggio del corpo spesso tradisce la menzogna. Però la sincerità non è soltanto non dire bugie, ma è qualcosa di più. La sincerità è dire la verità, come dicevo. La verità, però, ricordiamoci una cosa, l'ha detto Paolo in questo brano, la verità va sempre coniugata con l'amore. Paolo, infatti, esorta a seguire la verità nell'amore. Solo così si può crescere in maniera armoniosa. Dire la verità senza amore non fa del bene. Non pensiamo che dire sempre la verità, se non è accompagnata dall'amore, possa fare del bene, possa unirci ancora di più. Non è così. La verità va sempre coniugata, immersa nell'amore. Qualcuno ha detto che liberatemi da colui che dice la verità solo ferendo, da chi si comporta irreprensibilmente ma ha cattive intenzioni, da chi acquista stima di se stesso solo vedendo l'errore degli altri. La verità va detta solo per amore della verità. Chi è la verità? Gesù. Se noi amiamo Gesù, seguiamo questo percorso. Amare la verità è anche amore per il prossimo. Qualcuno ha scritto che, ed è vero, l'ho constatato mille volte, che una puzzola è una compagnia migliore di una persona che si vanta di essere sempre franca. Quanto male si può fare dicendo la verità senza amore. Per dire la verità con amore occorre avere un cuore puro, e Gesù ce lo ricorda: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Essere puri di cuore significa non nascondere i nostri veri sentimenti, significa vivere nella verità e per la verità. La verità non è soltanto qualche cosa che si dice, la verità è un modus vivendi, è un modo di vivere. Ci sono due modi di vivere messi a confronto dall'Apostolo Paolo. Qualche volta il modo di parlare non diretto, ma ricco di sottintesi, è un modo per sfuggire alla verità. I nostri politici sono bravissimi in questo. Sono maestri in quest'arte di dire cose così. Essere semplici significa usare un linguaggio limpido, senza sottintesi, senza secondi fini. E Gesù ce lo ricorda: ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Il di più è diabolico. I ni sono esclusi dal linguaggio cristiano, come tutte quelle frasi che dicono una cosa ma ne fanno intendere un'altra. Andiamo al secondo elemento, l'ira che conduce al peccato. Adiratevi, non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. L'ira che ci spinge a peccare è un altro straccio del vecchio vestito di cui dobbiamo liberarsi. È possibile adirarsi senza peccare? L'ira in sé non è peccato. La Bibbia parla dell'ira di Dio. È Gesù che prende una frusta in mano, dimostra una santa ira lì nel Tempio. L'ira in pratica l'altra faccia dell'amore. Perché vedete, noi riusciamo ad amare Dio soltanto se odiamo le cose che Lui odia. Solo in questo modo possiamo amare come Lui ama. Non possiamo amare la giustizia senza odiare l'ingiustizia. Non possiamo amare la pietà se non odiamo l'impietà. Questo odio deve generare ira. Che cos'è l'ira? È un sentimento caldo, un sentimento che ti muove, un sentimento che si sente in pancia. Questa è l'ira. Però se l'ira è covata, nel nostro cuore, direi quasi coccolata, si può portare a fare posto al diavolo. Nell'elenco dei frutti dello Spirito Santo Paolo elenca anche l'autocontrollo. L'autocontrollo come frutto dello Spirito. Miei cari, dobbiamo sempre dire una cosa: tutte queste cose, è vero, ci viene detto, ci viene indicato di agire a favore, ma non dimentichiamo che senza l'aiuto dello Spirito Santo, non ci riusciamo. Gesù ha detto, senza di me potete fare tutto. Non potete fare nulla, e nulla soprattutto di tutto questo. Quindi l'appello è sempre quello di ancorarci, di radicare la nostra vita in Gesù. Ma l'ira è necessaria, perché molto spesso per costruire qualche cosa dobbiamo distruggere qualcos'altro. Vi ricordate quando Dio chiama Geremia, lo chiama al suo servizio e gli dice, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, per costruire e piantare. L'ira è quel sentimento caldo che ci aiuta a distruggere tutte quelle cose negative che sono in noi. Sradicare le vecchie convinzioni, quelle convinzioni sbagliate, abbattere altarini annidati nel nostro cuore, distruggere idee preconcette che non sono radicate nella sua parola. Anche se il credente deve essere dolce e tollerante, vi sono dei momenti in cui deve essere caldo, come Gesù nel Tempio. Mi cari, anche a questo siamo chiamati. Lo so, vorremmo sempre una vita un po' soft, tranquilla, serena. Ma l'ira, che è l'ira di Dio, che si manifesta in noi, ci fa muovere anche ad azioni che forse ci scombussano un po'. Sapete cosa è stato detto di Gesù quando ha agito con quella giusta ira nel Tempio? Lo zelo della sua casa, della tua casa mi consuma. È qualche cosa di caldo. Si scalda però il nostro cuore quando vediamo le tante cose che offendono Dio nella società, nella Chiesa, nella famiglia. Si scalda il nostro cuore quando apprendiamo le tante notizie di feroci persecuzioni contro i nostri fratelli cristiani. O forse l'ira scalda il nostro cuore solo quando qualcuno ci riga l'auto o quando abbiamo troppe tasse da pagare. Nel testo Paolo offre un prezioso consiglio per non dare posto al diavolo. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. Un po' enigmatica la frase, no? Cosa vuol dire? In pratica, se, come dicevo prima, se manteniamo l'ira verso quel che si trasforma in rancore, che è questo che dilania, il rancore è pronto a esplodere in qualsiasi momento, anche in mal modo. Il rancore è lasciare che l'ira si annida nel nostro cuore, il rancore è fare posto al diavolo. Si cade nella rete del nemico quando si sottovalutano gli avvertimenti che il Signore ha espresso nella sua parola. Tutte queste cose non è soltanto una predica, anzi dimenticate questa predica completamente. Tutte queste cose non sono soltanto una bella predica, brutta che sia, la domenica mattina, è qualcosa di vitale importanza per noi, che se non vengono praticate, se non vengono prese sul serio, se non vengono afferrate con l'anima, con il corpo, era meglio che stavo a casa. Vedete, c'è un'azione che è paradossale del diavolo, perché è in gamba su questo, non possiamo. Lui ci spinge a peccare e subito dopo ci fa sentire così schifosi per avere peccato. Successo? A me sì. E ci fa sentire indegni poi dell'intervento di Dio, indegni dell'amore di Dio. È quello che è successo a Giuda. Si è sentito schifosamente peccatore e indegno dell'amore di Dio e si è impiccato. Non rubare. Il vecchio uomo ha la tendenza al furto. Sto facendo troppo tardi, no? Paolo, per non lasciare spazio a fraintendimenti, cita anche l'altra faccia, quella positiva. Non rubare, ma lavorare onestamente. Ogni giorno siamo bombardati, proprio letteralmente bombardati, da notizie in cui posta in evidenza quanto sia diffusa l'arte del furto. Grossolano. Rubo il politico. Avete mai sentito parlare? Ruba il commerciante, ruba l'impresario, c'è qualche impresario, qualche volta rubano anche loro, e rubacchia dove può anche l'operaio. Aveva ragione senz'altro Venditti quando cantava questo mondo di ladri, perché è così. Questo ruba ruba è così generalizzato, però costituisce un ampio precedente che legittima il furto. In qualche modo lo legittima. Lo rende quasi doveroso. Se tutti gli altri rubano, io che sono il più fesso, non rubare qualcosa. È un discorso che si sente spesso. Che il furto sia un'espressione del peccato è evidente. Lo troviamo nel Decalogo e in tutte le antiche legislazioni. Il desiderio di impossessarsi di qualche cosa che non è nostro è frutto della concupiscenza, del desiderio di avere. Vedete come il comandamento di non peccare è legato al comandamento di non concupire. Nel momento, e Gesù lo dice chiaramente, nel momento in cui concupiamo, siamo lì. C'è la porta spalancata per effettuare il peccato. La concupiscenza è questo desiderio smanioso di avere cose e donne, dice, degli altri. Paolo accosta il comandamento di non rubare con quello di lavorare onestamente. Anche il lavoro è un comandamento. Lavora 6 giorni, fai tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo. Il lavoro è il primo incarico che l'uomo ha ricevuto dal Creatore. E Paolo, sempre attento a quelli che sono i dettami divini, dice: quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare... È pesante Paolo, eh? Non deve neppure mangiare. Anche il pelandrone commette un furto. Per esempio nella chiesa, ci sono pelandroni in chiesa? Commettono un furto. Rubano alla comunità del tempo che dovrebbero dedicare. Rubano alla comunità delle energie che dovrebbero mettere a loro disposizione. Noi come credenti dobbiamo stare attenti a non commettere questo tipo di furto, perché la domanda: si può rubare a Dio? Malachia lo dice. L'uomo può forse derubare a Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Non dare al Signore ciò che Lui nella sua grazia ci permette di dare non è soltanto una forma di egoismo, ma è peccato, è rubare. Un altro aspetto, un altro straccio del vecchio vestito che dobbiamo gettare, qui sto andando un po' più veloce, dice: attenti alle parole, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Oh mamma mia, quanto amiamo il pettegolezzo, e qualche volta nel pettegolezzo, non sempre, qualche volta, ma nel pettegolezzo c'è anche qualche parola cattiva. Però se avete qualcosa di buono, vedete sempre il contraltare, no? Non fate questo, ma fate quest'altro. Se avete qualche cosa, una parola buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ho sperimentato tantissime volte quanto bene può fare una parola buona detta nel momento giusto. Credo che non riusciamo a comprendere fino in fondo il valore e il potere delle parole. Sappiamo che Dio ha creato ogni cosa attraverso la sua parola. E l'uso della parola che crea e distrugge, in qualche modo richiama la nostra memoria, il nostro essere, a sua immagine e somiglianza. Quando parliamo, esprimiamo la nostra immagine e somiglianza di Dio. Andiamo avanti, un po' più veloci. Poi rendere lo spirito triste, no? Grazie, dice, non rattristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Fra le tante benedizioni che abbiamo ricevuto da Dio elencate nel primo capitolo, c'è anche questo: avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. C'è questa persona che è in noi. Paolo però suggerisce che questa persona che in noi può essere resa triste da parole, da comportamenti nostri. Se mentiamo, se coviamo del rancore, se rubiamo in qualche modo, se apriamo la bocca per pronunciare parole offensive invece che parole edificanti, noi rendiamo triste lo Spirito, rendiamo triste Dio, rendiamo triste Gesù. È questo che vogliamo? Pensate se Gesù fosse qui e fosse rattristato dal nostro comportamento, come ci sentiremmo? Male. Una persona che tanto mi ha amato, che tanto amo, non voglio farla triste. Poi alla fine, per concludere, dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccia, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Non essere amari. Avete mai provato a mettere lo zucchero, il sale nel caffè? C'è qualche cosa di più disgustoso? Qualche volta mi hanno fatto questo scherzo, è bastato il sorso per essere lì a vomitare. Bene. C'è uno stretto legame tra le cose negative che noi abbiamo elencato e l'amarezza che conduce al cruccio. Che il cruccio è uno sdegno per ciò che non abbiamo o ricevuto e che desideravamo. Il cruccio sfocia spesso nell'ira e spesso nelle parole offensive. Allora, c'è una cosa che mi piace sottolineare quando dice via da voi ogni amarezza. Quel via mi suona come puscia via. Quando abbiamo un cane o qualcuno, puscia via, vai via. Dovremmo fare così quando nel nostro cuore ci accorgiamo di avere dell'amarezza, per esempio. Puscia via, vai via, non ti voglio, via! Vedete, delle volte delle azioni, delle parole dette, anche pronunciate anche a voce alta, possono aiutarci. Non voglio essere amaro, voglio essere dolce. Voglio che la gente mi consideri una persona dolce, una persona con la quale convivere, una persona con la quale si sta bene vicino. La dolcezza è così preziosa. È per questo che l'Apostolo Paolo dice: non siate amari, siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Sapete una cosa? Mi sembra di cogliere in questa frase questa idea, questo sentimento, che vivere col sentimento del perdono ci rende dolci. Riuscire a perdonare ci rende dolci. Non riuscire a perdonare ci rende amari, ci rende persone inqualificabili, persone che sono un po' come quella pustola di cui parlavamo prima. Perdonandovi a vicenda, non riusciamo, non facciamo sì che certi rancori rimangano, che ci impediscono di esercitare il perdono nel senso più totale. La capacità di perdonare, ripeto, addolcisce l'anima, mentre l'incapacità di perdonare ci rende amari. Io voglio essere dolce con voi, spero di essere dolce con voi. Non voglio che nessuno di voi mi consideri amaro, disgustoso come il sale nel caffè. Che Dio vi benedica.